Ecco, buonasera a tutti. Questa inevitabilmente è la sera di Giove. Ed è la sera di Giove per tante ragioni, ma anche per ragioni direttamente celesti. Perché Giove lo vedete a sud-est, esattamente in questa posizione qua, nella situazione della Libra, e dal punto di vista astronomico si dice che è in opposizione, che vuol dire Sole, Terra, Giove, quindi sarà visibile per tutta la notte e sempre meglio man mano che andiamo verso l'estate. E quello che raccontiamo questa sera, ovviamente è valido anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quindi quando osserverete Giove ricordatevi di quelle cose che raccontiamo, che sono molto, come dire, suggestive. Però prima di inoltrarci verso il grande pianeta, lasciatemi dire che stasera c'è qualcosa di speciale, e se uscendo avete la possibilità di avere un orizzonte molto sgombro verso ponente, a Milano non è facile, magari qualcuno abita abbastanza in alto, non perdetevi questa congiunzione tra la Luna e Venere, che è una congiunzione abbastanza normale, si potrebbe dire, nelle cose celesti, salvo per il fatto che la Luna, che non è piena, è quest'oggi al perigeo. Quindi è una superluna in fase stretta che va in vicinanza con Venere. Sono fenomeni abbastanza rari, sono fenomeni suggestivi, sono fenomeni che quando ci appaiono in un cielo pulito, magari pulito stasera, perché vedendo qua che si stava pulendo, sono assolutamente da tenere presente. Ecco, questa sera, come vi dicevo, il nostro oggetto principale è Giove, ed è il pianeta che da 2 anni è completamente cambiato per quanto riguarda le nostre conoscenze. E sono molte cose che potremmo dire su Giove, però vedete, il titolo è abbastanza emblematico. Sappiamo che Giove pensa dei cicloni, ci mancherebbe. È il pianeta con più calore interno, è il pianeta con più energia che riesce verso l'esterno. I cicloni sono la norma, però una delle grandi scoperte, e quando parlo di grandi scoperte, di queste scoperte uno non si aspetterebbe prima. Una delle grandi scoperte è l'osservatore dei poli, perché i poli di Giove sono rappresentati in questa copertina di Nettus, dello scorso marzo, e questa copertina vi posso assicurare che ha fatto il giro del mondo. Ha fatto il giro del mondo perché quello che voi state vedendo è il polo nord di Giove. Oggi parleremo di quello che sta succedendo in quelle parti e soprattutto cercheremo di capire perché è una cosa così sorprendente, così nuova, che ha confuso veramente coloro che si occupano di scienze planetarie, al punto che non c'è una spiegazione ovvia su questa cosa. È una cosa che non si aspettava nessuno. Il bello della scienza è esattamente questo. Ecco, vi dicevo di Giuno, che come sapete è l'unica prima navicella che è stata mandata in orbita, sono i poli di Giove, perché Giove è stato osservato negli ultimi decenni da almeno una decina di navicelle spaziali, Pioneer, Voyager, Galileo, la stessa New Horizons, eccetera, però tutti passavano più o meno sull'equatore, e allora sull'equatore c'erano cose molto belle da vedere come la macchia rossa, come le strisce, ma sui poli mai nessuno ha visto. Sono passati 50 anni e non conoscevamo i poli. E qualcuno potrebbe dire, ma come mai sugli altri pianeti gassosi, Saturno, Urano, Nettuno, bene o male dei poli sappiamo qualcosa? La spiegazione è molto semplice. Vedete, vediamo il paragone tra Giove e Saturno. Saturno è inclinato di 27 gradi. Conseguentemente, qualche volta ci offre il polo nord, quando è stato al nord, qualche altra volta ci offre il polo sud. Lo fa naturalmente su scala stagionale, la stagione di Saturno dura 30 anni, quindi ogni 15 anni si invertono le illuminazioni di polo. Guardate Giove. Giove ruota praticamente perpendicolare su suo asse. Se vogliamo essere proprio precisi, precisi, è inclinato di 3 gradi. Conseguentemente non ci offre mai i poli. Se volessimo ancora essere precisi, l'inclinazione di 3 gradi comunque innesca delle stagioni. La ragioni molto morbide. Oggi che parliamo è più illuminato il polo sud che il polo nord. Illuminato vuol dire che a striscio si vede un pochettino il polo sud. E se mi ricordo bene, il massimo dell'estate, tra virgolette, di Giove, si ha più o meno in corrispondenza con l'estate della Terra di quest'anno. Però sta di fatto che un'inclinazione così modesta praticamente non ci offre mai una visione diretta dei poli di questo pianeta. Allora, si può ragionare, nel senso che un pianeta meglio diretto è Giove ogni 10 ore, è un pianeta gassoso. E il fatto che ruoti così velocemente costringe queste nuvole, che sono la componente principale del pianeta, a mettersi a fasce a bande lungo l'equatore. Le fasce a bande sono dovute alla forza centrifuga dovuta alla rotazione del mondo veloce. Però se io vado pian pianino verso i poli, la forza centrifuga diminuisce. Anzi, nelle regioni polari la forza centrifuga è assente. E se i cicloni, come la macchia rossa e anche altri cicloni, sono abbondanti dove ci sono le fasce, che si riferiscono l'una con l'altra, la logica direbbe che andando verso i poli, dove non ci sono le fasce alle bande perché la forza centrifuga decade, i cicloni devono completamente essere assenti. L'idea che c'era prima di Giuno era che i poli potessero somigliare un po' alla fotosfera del Sole. Certamente il calore esce dall'interno, fa ribollire quelle nuvole che stanno sul polo nord e polo sud, dovrebbe essere finita lì. Ci si sbagliava completamente. Dicevo che le fasce e le bande sono lungo i poli, ma hanno una loro ragione fisica. Le fasce e le bande sono quella zona del pianeta dove il pianeta si vive nel calore. Vedete come le fasce più scure sono più calde in infrarosso, riesce il calore. Le fasce più chiare sono più fredde in infrarosso, perché lì il materiale che esce dalle fasce scure rientra e quindi si è una zona particolarmente gelata. Quando dico gelata dico temperature bassissime, no? Dico bassissime anche nella zona scura, sono comunque temperature assolutamente molto basse, tra i 150 e i 180 gradi. Ecco, io guardo, questa è la fonte Galileo, un po' in orbita, un po' in orbita polare, io guardo con dettaglio, magari usando dei filtri del metano, le zone che sono alla confluenza tra una fascia e l'altra, ecco, ci si accorge che proprio i movimenti di questi gas producono dei vortici. E qui ne vediamo due di vortici. Questi vortici sono vortici che si continuamente formano e continuamente si dicono, e qualche volta si mergono, e qualche volta si mergono in maniera molto importante. Per esempio, una delle teorie della grande macchia rossa c'è un ciclone, che noi conosciamo come il massimo esistente, una delle teorie che la macchia rossa sia nata perché tanti cicloni hanno mescolato la loro energia diventando un ciclone infinitamente grande. Vediamoci che Giove non ha lo stesso tipo di cose. Conseguentemente, un ciclone molto grande ha un'energia tale per cui può non esaurirsi mai per attrito, a differenza dei cicloni della Terra. Vi dicevo della macchia rossa, ma voi sapete che, ovviamente sapete, che di macchie rosse in realtà ce ne sono due oggi che parliamo. La piccolina che vedete un po' più in basso, ruota rispetto alla maggiore con un periodo leggermente differente, quindi non stanno sempre alla stessa distanza. Ogni tanto si intrecciano, e finora gli intrecci sono stati una dozzina, la macchia grande ha tentato di farsi da piccola, ma la piccola finora non ha fatto resistere. L'idea che prima o poi succeda che va a essere inglobata nella macchia maggiore è ovviamente l'idea corretta. Adesso, se noi ci portiamo a osservare, vedete, a osservare in maniera abbastanza dettagliata quella che è la zona della macchia rossa, non ci vuole molto a capire questo. Sappiamo che il ciclone è uno delle sonde Voyager a rendersi conto di questa cosa all'inizio. Devo dire che negli anni 70-80 la macchia rossa era quasi il doppio come dimensione di quella che è adesso, sta un po' restringendo per ragioni che non sappiamo. Speriamo solo che non svanisca del tutto. Però vedete, che su un ciclone non c'è sicuramente nessun dubbio. E coinvolge completamente tutto l'emisfero praticamente sud del pianeta Giove. Giuno cosa ha fatto? prima di andare sui poli andiamo naturalmente a dare un occhio alla macchina rossa, perché uno orbita attorno al polo, ma ai poli, ma scendendo da questa orbita dall'alto verso il basso, in alcuni casi particolari è passato molto vicino alla macchina rossa. Ricordiamoci che le sonde Voyager sono passate a 100-150.000 km e Juno invece dalla macchia rossa in alcuni casi è passata a meno di 10.000 km, stando sui dettagli che sono praticamente imparagonabili alle foto di allora. Questo è l'altro ieri, questo è il 1° aprile, il 12° passaggio, la 12° orbita, ci mostra il dettaglio mai visto questa macchia. Vedete, vi faccio vedere questa foto perché cerca di poter dimostrare che la macchia rossa in realtà non è un qualcosa che va in giro. È un qualcosa che tendenzialmente ha la testa un po' più alta rispetto al resto delle nuvole, una 50ina di chilometri. Questa è una spiegazione per quanto riguarda proprio la genesi della macchia stessa. Guardate come si muove in mezzo alle nuvole lasciando una scia. Il colore, vi devo dire che è un colore stranissimo, e dopo centinaia di anni, 200-300 anni, una macchia sopra scoperta non è stato ancora definito al 100%. Nulla su teorie. Certamente ci sono dei composti che, essendo in una zona molto ricca di perturbazioni di scariche elettriche, sono dei composti che si assemblano, diventano complicati e assumono colorazioni. La mia idea è che siano composti del carbonio, l'idea di altri che siano composti dello zolfo, cioè ognuno può dire la sua perché in via completamente corretta ancora non ce l'abbiamo, nonostante tutto. E quando si è avvicinata al massimo alla macchia rossa della Juno? Si è avvicinata, vedete, nel maggio del 2017, allora si è passato a 9.000 km. Si va nel cuore, esattamente nel cuore dove mai nessuno aveva visto nulla, perché anche le immagini, diciamo, migliori delle sonde Voyager si mostrano l'ambiente, mai il cuore. Il cuore invece è per la prima volta percepito come, lasciatemi dire, qualcosa che porta del materiale dal basso verso l'alto, come se ci fossero delle correnti ascensionali che non immaginavamo che potessero esistere. Qui siamo nel cuore proprio centrale, lì è anche scritto che questa colorazione, io lo dico secondo l'idea che va per la maggiore, è dovuto al fatto che le scariche elettriche violentissime che sono qua dentro, sono anche dei punti iniziali che sono scariche elettriche, andando a coinvolgere il metano, che è abbondante, l'ammoniaca, che è abbondante, forse anche il fosforo come fossina, crea dei composti molto complicati e molto colorati in rosso. Probabilmente questa è la ragione. Anche perché, se dobbiamo ragionare, è vero che la macchia rossa è una specie di pane insomma, che va al di sopra delle nuvole, lì cosa succede? Succede che va a raccogliere la radiazione energetica violentissima del campo magnetico di Giove, e quando ci sono le eruzioni solari. Se la macchia rossa fosse incassata nella superficie delle nuvole, probabilmente la sua colorazione non sarebbe così viva. E quello che abbiamo visto è esattamente il cuore. Quelle immagini che vediamo adesso, le migliori immagini che avevamo dalle Voyager, e invece l'immagine di adesso è la migliore immagine che abbiamo dalla Juno. C'è una bella differenza, ovviamente. E perché vi dicevo che è una specie di, come dire, di pozzo dal quale il materiale sembra emergere dal fondo? Perché non ne parliamo oggi di questo strumento, però ve lo dico per completezza. A volte c'è uno strumento in microonde che riesce, cambiando la lunghezza d'onda, cioè allungandola, ad andare molto molto in profondità. Questo è un lavoro bellissimo che è stato fatto in molti passaggi. Quello che si vede è questo, che il piede, cioè la radice della macchia rossa, arriva a 300-400 km di profondità. E se voi fate un confronto tra la profondità e la temperatura, scoprite che alla piede della macchia rossa la temperatura è molto elevata. D'altra parte è logico che sia così, perché man mano che si va in fondo il calore di Giove emerge con la massima potenza, però c'è una temperatura molto elevata in fondo, c'è una temperatura molto fredda, la macchia rossa è la zona più fredda del pianeta, quindi c'è una tendenza del materiale a salire dal caldo verso il freddo, dal caldo verso il freddo. E questo salire è un salire che porta dei movimenti, delle nuvole violentissime. Dentro nella macchia rossa, nella zona che abbiamo visto prima, ricordatevi, che qui si hanno dei movimenti di 600-700 km all'ora. Sono movimenti in parte rotatori, sono movimenti in parte traslatori verso l'alto. Tutto questo, naturalmente, per quanto riguarda la struttura, lo capiamo. Probabilmente per noi la macchia rossa altro non è che uno spot, una specie di vulcano che assomiglia ai vulcani delle Hawaii, ai vulcani delle Canarie, una specie di grande camino da cui emerge il calore profondo di Giove. Quanto la pesca come mai si è prodotto questo camino? Però rimane il fatto che è una cosa unica, cioè non c'è una controparte da nessun'altra parte, non solamente su Giove, ma anche su altri pianeti. Oggi parleremo fondamentalmente di due strumenti a bordo di Juno, quelli che fanno fotografie. Il primo strumento è la JunoCam, che è una piccola camera fotografica. Pensate, il film di Juno, la sonda è costata un miliardino di dollari, non è costata 4 soldi, però il film di Juno, che voleva studiare soprattutto il campo magnetico di Giove, inizialmente non voleva neanche mettere questa camera. Ritenevano che non fosse importante avere una camera a bordo. Poi qualcuno gli ha detto, ma signori, se voi con una missione così costosa e anche così importante parlate alla gente solamente di campo magnetico, di particelle energetiche, eccetera, la gente proprio non interessa nulla. Prendete qualche soldarello e mettete una piccola camera. Beh, alla fine succede che quello che sta facendo la JunoCam lo vede e lo apprezza tutto il mondo. Mentre invece gli strumenti sofisticatissimi e costosi praticamente sono di un interesse molto ma molto meno appetitoso per la gente, anche perché dal momento che questa JunoCam è stata messa, diciamo, quasi senza volerlo, non c'è un team che ne legge le immagini. Allora cosa ha fatto la NASA? Giustamente, con una decisione bellissima, ha detto, benissimo, le immagini che arrivano dalla JunoCam, dal momento che gli astrofili di tutto il mondo sono abilissimi a elaborare le immagini, li facciamo elaborare gli astrofili. Non l'avessero mai detto. Gli astrofili sono molto più veloci che non gli scienziati del film. Tant'è vero che appena arrivano immagini dalla JunoCam, astrofili di mezzo mondo le elaborano e subito vengono pubblicati sul sito della NASA. Invece i dati del magnetometro, del rivelatore di particelle, eccetera, ci vengono mesi e mesi e mesi. Perché un po' gli esami sono lenti, un po' le informazioni sono molto più complete, sta di fatto che la JunoCam è un grande successo. C'è un secondo strumento che sta a bordo, che sono tutti italiani. Mentre la JunoCam fa immagini visibili e invisibili, la JIRAM fa immagini in infrarosso. È uno strumento tutto italiano, di cui dovremmo assolutamente andare fieri. È uno strumento che fondamentalmente ha fatto almeno il 50% delle scoperte di cui parleremo questa sera. Però, lasciatemi dire, mentre le immagini di JunoCam vengono praticamente pubblicate in tempo reale, le immagini di JIRAM vengono pubblicate con un ritardo di tempo che è infinito. Per una ragione incomprensibile, veramente incomprensibile. Forse gli italiani hanno paura che gli rubino qualcuno, ma è assolutamente impossibile. È voluto 14 mesi, 14, perché su Nature andasse queste scoperte di cui parleremo questa sera. E neanche sul loro sito vengono riportate. E poi vi racconto come sono scappate, e probabilmente loro non volevano, come sono scappate qualche mese prima che andassero sulla rivista che poi tutto il mondo ha letto. E questa è JunoCam, vedete, è una piccolissima camera, piccola significa, pensate, è molto complicata come ottica, perché sono una quindicina di lenti, alcune delle quali, quelle rivolte verso Giove, sono particolarmente trattate per non essere degradate dalla radiazione, però è meno di un teleobiettivo, veramente una camera molto piccola che in condizioni normali renderebbe poco, però ricordiamoci che quando la sonda Juno passa vicino a Giove, noi vedremo, passa 4.000 chilometri, e 4.000 chilometri rispetto a 150-180.000 chilometri della norma delle altre missioni cambia veramente tutto. Quindi è una risoluzione inimmaginabile nelle immagini precedenti. Allora vedete come funziona la cosa. Si ha un primo passaggio sul Polo Nord, poi prendono immagini, poi si avvicina verso l'equatore e poi si va verso il Polo Sud. Ecco, normalmente è sempre così che succede. Il punto di minima distanza è vicino ai poli e poi si va pian pianino a osservare il resto del pianeta. Ci sono, tra l'altro, tante possibilità di osservazione perché Giove è un pianeta molto grande. Non so se lo sapete, ma se andate sul sito di Juno potete collaborare anche voi, certo. Perché ogni volta che c'è un passaggio, stati 12 sono i passaggi, deve decidere dove puntare la Juno. Allora, si va a statistica. La gente progetta e propone dei siti, l'ho fatto anch'io tra l'altro, La prima cosa che ho fatto ho detto puntate al Polo Sud e tutti l'hanno detto, questo è una cosa banale, che fosse così, per cui alla fine hanno puntato inizialmente Polo Sud, però qualche altra volta hanno detto puntate una macchia rossa, qualche altra volta puntate qualche dettaglio particolare. Praticamente la gente, il resto del mondo, dice come pilotare la Jonathan. Questa è una cosa molto bella dal punto di vista coinvolgente di questa missione. Come vi dicevo, Giove pianeta dei ciclone. E queste immagini, questa è una delle immagini ultime, anzi penultime arrivate. Vedete, nessuno aveva mai visto le fasce e le bande con questa nitidezza. Tra una fascia e una banda, la velocità di spostamento è differente. Perché noi sappiamo che su un pianeta gassoso le velocità decrescono pian pianino dall'equatore verso i poli. Conseguentemente sono degli attriti. Gli attriti producono inevitabilmente cicloni. Ciclone nei punti di convergenza con una banda elastica, ci sono i piccoli, ci sono i grandi, cicloni di ogni forma e di ogni dimensione. Ed è uno spettacolo questa cosa. Là, siamo più o meno questa zona qua. Ecco, se andiamo verso la regione polare, noterete come tutta questa pezzonatura che sono le bande che ruotano in maniera differente, tutta questa pezzonatura sparisce perché spariscono le fasce e le bande. Conseguentemente, là non si vede il polo ancora, ma conseguentemente si pensava che lassù tutto fosse tranquillo, tutto fosse normale. Vi faccio vedere anche un'altra immagine, questa è un'immagine di un altro passaggio. Ecco, non ve l'ho detto, ma le chiamano, questi vari passaggi li chiamano perigiove. Perigiove vuol dire passaggio vicino a Giove. Perigiove è una cosa che, come vi ricordo per un attimo perché è importante, avviene ogni circa 53 giorni e mezzo. Non è che sia una cosa tanto presente. Quindi ogni 53 giorni e mezzo si accendono tutte le apparecchiature, la Junocam viene attivata e tutte le altre apparecchiature, anche la Gina viene attivata, con risultati che state vedendo. Vedete? Insomma, chi ha mai visto Giove così? Assolutamente. E queste sono immagini lavorate dagli astrofili, che non è che siccome sono astrofili sono sciatti, anzi, sono assolutamente di altissimo livello queste elaborazioni. Vi parlavo della DIRAM, che è stata costruita in toto nei laboratori italiani di Leonardo. Gli italiani, devo dire, hanno una grande esperienza in queste camere infrarosse. Ne hanno mandate sia sulle sonde Voyager, sia su moltissime altre missioni, come la missione della zona degli asteroidi, come la stessa New Horizons verso Plutone, eccetera. Quindi c'è una grande esperienza. Quindi l'Italia ha vinto il concorso per creare una camera infrarossa che andasse a osservare Giove nelle condizioni che volesse. E questa camera ha due canali principali. Questo è importante dirlo. C'è un canale a 3,4 micron che vede le aurore. Voi direte, ma come vede le aurore? Giove è un pianeta che ha delle aurore in ultravioletto, che emette nell'idrogeno, e come si vedono le aurore in infrarosso? Si vedono perché c'è una reazione molto particolare che non vi posso raccontare, che fa sì che l'idrogeno attivato dalla radiazione solare produca delle specie che sono chiamate H3+. Questa specie H3+ emette un infrarosso a 3,4 metri e permette di vedere l'aurora. Ecco, la GIRAM ha fatto immagini di aurore da praticamente 10 passaggi. Le uniche cose pubblicate finora sono quelle del primo passaggio. Però mi chiedete il perché, non lo so spiegare questa cosa. Invece il secondo canale è il canale 4,8 metri o 5 metri. Questo è il canale termico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io a quella lunghezza d'onda che volete vado a fotografare Giove, ho delle immagini incredibilmente migliorate per quanto riguarda la distribuzione del calore su questo pianeta. Abbiamo visto prima delle immagini in cui si vedevano delle bande infrarosse più chiare e più scure, ma erano fatte da terra, e invece sono fatte dalla camera in orbita attorno a Giove, e sono ineguagliabili. Noterete come in queste immagini non si vedono ancora i poli, perché quando vennero riprese queste in agosto di 2 anni fa, i poli non erano ancora stati esplorati da vicino. E i poli sono stati ripresi poi al terzo e al quarto passaggio, quando si è visto dal terzo al quarto passaggio cosa stava succedendo, chiaramente i poli sono stati l'obiettivo. Vi ricordo che questa navicella Juno è entrata in orbita attorno a Giove nell'agosto del 2006 e inizialmente doveva compiere due orbite molto lunghe di 53 giorni e mezzo, con una distanza da Giove all'altro pianeta, cioè la parte più lontana, di 8 milioni di chilometri. Fatto questo, nell'ottobre dello stesso anno, i retrolatti avrebbero dovuto accendersi, avrebbero dovuto stringere l'orbita in modo che venisse percorsa in 14 giorni. A questo punto, queste orbite di 14 giorni avrebbero dovuto essere percorse 35 volte almeno. Voi capite che se faccio un'orbita di 53 giorni, ci metto tanto tempo. Faccio un'orbita di 14 giorni, ce ne metto di meno, quindi possono fare di più e posso fare molta più scienza, perché la scienza si fa semplicemente quando si è molto vicino. Quando si è molto lontani non si può fare scienza. Vicino vuol dire circa 4.000 km. Invece cosa è successo? È successo che quando si doveva stringere l'orbita con il motore di bordo non ha funzionato. Perlomeno non ha funzionato in questo frangente, e eravamo in ottobre, e la gente si è spaventata, perché se il motore non ha funzionato, poi si è trovata la ragione, delle valvole che si chiudevano male, però se il motore non ha funzionato si poteva tentare di farlo funzionare in un prossimo passaggio, ma se funzionava male si rischiava di perdere sia l'orbita lunga sia l'orbita corta. E allora la decisione sofferta ma inevitabile è stata di rimanere in orbita lunga, sempre in orbita lunga. In orbita lunga ne puoi fare di meno, perché il tempo passa molto più abbondante, e conseguentemente si è deciso che il numero minimo di orbite lunghe possibile era circa 14. 14 vuol dire luglio di quest'anno, e quindi siamo molto vicini alla fine nominale della missione, e con solamente 14 possibilità di fare scienza. Loro l'hanno presa in maniera abbastanza sportiva, dicendo che hai 53 giorni e mezzo per elaborare i dati, lo puoi fare con molta più calma e con molta più precisione. Se invece hai solamente 14 giorni, devi andare molto più, come dire, in maniera molto più grossolana. Sta di fatto che però la scienza vera si è praticamente più che dimezzata, a meno che, e questa è la speranza che abbiamo, cioè la speranza che ha tutto il team della NASA, a meno che il lungo superstatica, la navicella non è stata troppo degradata dalla radiazione di Giove. Perché entrare sui poli vuol dire essere bastonati ferocemente per la radiazione del campo magnetico. Oggi che parliamo, la navicella sembra in buone condizioni. Quindi, al 14esimo per Giove, che è quello di luglio, probabilmente verrà dato il là, perché la missione prosegue. Con tanto beneficio per l'osservazione dei poli. La frecciolina che è qua, quella rossa, indica proprio il momento in cui si è cambiata la strategia. Non ha funzionato il motore di bordo, si va solamente in orbite lunghe. La frecciolina che sta qua è oggi che parliamo. Oggi oppure è molto vicino oggi. Siamo al 12° passaggio, ne mancano due, prima della fine nominale della missione. Nominale vuol dire non che vengono tutti e vanno a casa, nominale vuol dire che si spera che almeno si vali a 14 passaggi. Però, come dicevo, tutto va bene e probabilmente si proseguirà. In ogni caso non al di là di questa data, perché per ragioni di dinamica celeste l'uno non potrà più rimanere in orbita dopo 3 anni da oggi e conseguentemente verrà fatta morire nel nuvole di Giove. Ma se va avanti ancora 3 anni sarà un vero e proprio successo da ogni punto di vista. Vi dicevo di accenno del campo magnetico perché è una cosa assolutamente imprevista. Guardate, i colori sono le zone dove il campo magnetico è molto elevato oppure dove il campo magnetico è diminuito. Un pianeta che ha un campo magnetico, uno lo immagina come un campo magnetico di solare, un campo magnetico che ha un polo nord e un polo sud, una specie di calamita. E questo lo immaginavano anche i tecnici di Giuno. Invece non è così. Il campo magnetico è quanto di più bizzarro, vedete? Ci sono delle zone molto ampie di campo magnetico intenso, delle zone dove il campo magnetico decade, una specie di campo magnetico a macchia di leopardo. Questo influisce moltissimo su quello che circonda le zone, in particolare influisce moltissimo anche sulle aurore. Aurore che sono sempre persistenti, ma sono osservate dall'orbita molto più intense di quanto dovrebbero essere. Certo, il campo magnetico ha la sua influenza, ma queste aurore così intense non hanno una spiegazione normale per quanto riguarda quello che ne pensiamo delle aurore. Voi sapete meglio di me che le aurore sono dovute alle particelle solari. Le particelle solari che arrivano vengono catturate e vengono a collidere con la l'atmosfera. E invece le aurore sono molto più intense. E una delle ragioni, forse la ragione principale, è il satellite Io. Il satellite Io, che è una fonte violenta di radiazione, a 400.000 km, sembra che Io sia attaccato a Giove, però a 400.000 km Io subisce delle maree violente da parte di Giove. Insomma, immaginate che la distanza sia 400.000 km come la Luna, ma la Luna ha la Terra che è un pianeta molto piccolo. Giove pesa 318 volte la Terra. Io viene stritolato dalle maree, conseguentemente viene scaldato all'interno. Sepolto da vulcani, questo è il vulcano Loki, questo è il vulcano Pere, è praticamente sepolto da vulcani tutti attivi, costantemente attivi. Quindi una camera come Giran è una camera magnifica per osservare questa, diciamo così, superficie così termicamente attiva. Guardate cosa ha fatto la sonda New Horizons quando andava verso Plutone, ha sfiorato Giove, ha visto dei pennacchi che arrivano a 350 km. Vedete, è impronunciabile questo nome, però 350 km significa che è almeno 10 volte l'altezza di un vulcano grande della Terra. Il Tambora è arrivato a 40 km, se ricordo bene. Bene, uno vede in ottico, o nel visibile, oppure nella notte, certo i vulcani si vedono, magari in condizioni abbastanza favorevoli, ma non è che c'è una visione completa. Invece cosa ha fatto la Cina? Questa è un'immagine che mi esalta veramente. È un'immagine incredibile, perché vedete, si vedono 60 vulcani contemporaneamente accesi. Questa è un'immagine mai pubblicata. Io non ho ancora più. Ed è un'immagine che sono ripresa più o meno al dico qua, nel luglio del 2017. Si vedono sia nella parte illuminata sia nella parte invisibile. È un infrarosso, quindi l'infrarosso prescinde assolutamente dalla luminosità, anzi, dove c'è la parte buia, la risposta infrarossa è molto molto più evidente. Per me questa è una delle migliori immagini mai riprese a questi satelliti. Si possono dare anche dei nomi, ad esempio in questa zona qui c'è Asta, in questa altra zona qui c'è il vulcano Loki che vi ho fatto vedere che emergeva dalla costa. 60 vulcani in corso solo, nessuno ne ha mai visto in contemporanea. A questo punto però andiamo sui poli, voi direte ma cosa, ho sbagliato pianeta. No, non abbiamo sbagliato pianeta. C'è una storia molto complessa, che parte proprio da da Saturno. Questa è un'immagine di salute. Quindi è un'immagine che ci mostra il calore. Saturno mostra benissimo i poli perché è inclinato. Questa immagine fatta al sketch delle Hawaii con una camera infrarossa adattivata, cioè che rende il King praticamente statico, cosa si vede? Si vede che il polo sud di Saturno dovrebbe essere la parte più fredda, in realtà la parte più calda del pianeta. Più calda naturalmente tra virgolette. Molto, molto strana, ma fortunatamente siamo nel 2004 e fortunatamente via pochi mesi entra in orbita la fine attorno a Saturno. Siccome è stato al polo sud e inverno al polo nord, il primo a essere osservato è il polo sud. Cassini guarda al polo sud e cosa si scopre? Si scopre che laddove c'era la massima emissione di calore c'è un ciclone gigantesco, esattamente puntato sul polo sud. Un ciclone di 10.000 km. Ed è un ciclone che visionato anche negli anni successivi, Cassini è rimasto in orbita attorno a Saturno per 14 anni, ha sempre mantenuto la propria stabilità. Questa è una cosa che nessuno poteva immaginare. È una cosa che certamente è caratteristica di questo pianeta. Quando la CIRS, cioè la camera infrarossa della Cassini, ha guardato l'occhio del ciclone, ha visto che effettivamente l'occhio del ciclone è la zona più calda, tra virgolette, del pianeta. Cioè, è come se Saturno, che il piccolo è un po' come Giove, si liberasse del proprio calore da un ciclone concentrico col polo e che questo calore, per qualche strana ragione, avesse preso questa, questo canale dall'interno verso l'esterno. È chiaro che qui siamo d'estate, si vede benissimo tutto questo. Si è dovuto aspettare alcuni anni, perché da un'estate all'altra passano circa 15 anni. Però, diciamo che siccome Cassini era in orbita attorno a Saturno a metà dell'estate, ne sono passati 10 e Cassini ha guardato il polo nord, neanche a farlo apposta, guardate. Però vi faccio notare anche una cosa, che mentre il ciclone al polo sud ruota, vedete, in questo senso qua, come l'ancestro dell'orologio, il ciclone al polo nord ruota in questo opposto. I due emisferi hanno un senso di rotazione opposta per certe ragioni che sarebbe complicato descrivere, ma ricordatevi questa cosa perché è una cosa che riprenderemo anche nel caso di Giove. Tra l'altro nel caso di Saturno c'è qualcosa in più, perché questo ciclone che è un po' più piccolo di quello meridionale, è circa la metà, però vedete, è concentrico a un esagono che negli anni si è sempre mantenuto stabile e che anche lui ruota con la velocità di rotazione di Saturno. Cioè c'è tanta geometria in un pianeta gassoso che non ci aspetteremmo assolutamente. Ora, siccome questa è una cosa veramente incredibile, qualcuno ha tentato di farci qualche teoria. Non c'è una teoria assoluta, però qualcuno ha tentato. È chiaro che una teoria che vale per Saturno, che è un pianeta gassoso, deve essere una teoria che vale in genere per i pianeti gassosi. Quindi per Giove, per esempio, per Urano, per Nettuno. Come dicevo, qualcuno ci ha tentato. Questa ragazza ci ha tentato, insieme ai suoi collaboratori, con una teoria molto complessa, che riguarda l'idrodinamica, però io ve la devo riassumere in questo modo. Vedete, la teoria dice questo, che quando ci siano in un pianeta gassoso delle fortissime perturbazioni temporali, cicloni, e queste perturbazioni fossero tendenzialmente localizzate sull'equatore, per la forza di Coriolis, cioè per il fatto che il pianeta ruota, la quantità di rotazione di queste perturbazioni viene pian pianino spostata verso il polo. E alla fine, nel caso di Saturno, c'è anche il pieno, perché nel caso di Saturno la teoria predice che Saturno deve avere un ciclone grosso sul polo nord e sul polo sud. Non guardate queste grandezze che sono grandezze idrodinamiche, ma concettualmente si fa un rapporto tra il numero dei cicloni e la grandezza del pianeta. Nel caso di Nettuno, vedete, c'era l'idea teorica prevista che ci fosse qualcosa, ma non stabile come nel caso di Saturno. Nel caso di Giove, non c'era nessuna idea. Perché Giove è un pianeta molto grande, che è molto più grande di Saturno, naturalmente ci sono un po' dappertutto, ma questa teoria, loro stessi lo ammettevano, non possiamo dire nulla di Giove. Fortunatamente, loro dicono, tra poco avremo qualcosa in orbita attorno a Giove e finalmente potremo capire cosa diavolo c'è da questo fatto. Vi dico anche un'altra cosa che è interessante, è questa, che tendenzialmente tutte queste perturbazioni, prima di convergere, più che le perturbazioni, è l'energia di queste perturbazioni che converge. Prima di convergere verso uno dei poli per dare un ciclone, tendenzialmente produce una doppia zona ciclonica. Questa doppia zona ciclonica è instabile e spesse volte si tramuta in un ciclone singolo, spesse volte decade. Questa è una cosa interessante per ragioni che adesso vi intanto guardate, questo pianeta Urano, purtroppo su Urano siamo veramente molto scaroniati, perché Urano è pieno di nebbia, praticamente quando il Voyager 2 l'ha visto, non ha visto praticamente nulla, anche se recentemente, con i mezzi di elaborazione attuali, si è riusciti a sfondare la zona nucleare sud, e sembra di poter dire, ma queste sono immagini del Voyager 2, quindi è una risoluzione molto scarsa, sembra di poter dire che forse qualcosa c'è, forse qualcosa c'è, però non avendo risoluzione elevata dobbiamo fermarci a questo punto. Nel caso di Nettuno va un po' meglio, perché Nettuno il Voyager 2 l'ha visto da 40.000 km e questa è la zona dell'emisfero sud, vedete, c'è qualcosa, c'è veramente qualcosa, però anche qui sono molto belle queste immagini, l'unica che abbiamo naturalmente, ma non si vede bene, i cicloni saranno pure grandi, ma 10.000 km si perdono nella mia fretta. Cosa ha fatto Heidi Hammer e altri suoi colleghi? Ha ripreso un certo numero di notti al Keck delle Hawaii il pianeta Nettuno con certi tipi di prodotti speciali. Beh, la cosa interessantissima è questa, guardate. Il polo sud di Nettuno ha tra 1 e 2 litri, mostra un doppio ciclone. Questa è una cosa incredibilmente interessante, perché questo potrebbe dimostrare che la teoria del convergere dei cicloni dell'equatore verso il polo è una teoria corretta. L'hanno osservato almeno in un caso. C'è anche da dire, e questo lo aggiungiamo per completezza però, che quando un pianeta ha un'atmosfera molto densa, c'è una tendenza naturale a formare cicloni sui poli. Questo è il pianeta Venere fotografato di recente dai giapponesi. Vedete, sul polo, questa è la sonda Venusestre, sul polo c'è un ciclone che ruota stabilmente quasi in tutti i corpi. Ed è una cosa non episodica, è stabile. Ribadisco, quando c'è un pianeta che ha un'atmosfera molto densa, il caso estremo è proprio la Terra. Perché? Perché la Terra, sul polo sud, ha un ciclone che è quello che ci ha fatto individuare il buco delle zone. Questo ciclone si forma per ragioni stagionali attorno a settembre e poi si decade più o meno verso dicembre. Però è un ciclone che si forma proprio perché l'atmosfera è fatta in un certo modo. E nel caso della Terra, la parte nord che non ha un continente, anche lì ha un ciclone, però un ciclone molto meno complesso, cioè molto meno ben fatto che non il ciclone del polo sud. Tra l'altro, attualmente non sono avete letto, ma proprio per il riscaldamento globale il ciclone al nord si sfascia. E siccome quando c'era un bel ciclone al nord, le correnti nordiche rimanevano sul nord, adesso con il riscaldamento globale il ciclone si sfascia, vengono le correnti fredde e fa un freddo cane di primavera più o meno nelle medie latitudini. Ringraziamo il riscaldamento globale. Ecco questo per completezza. Quando per la prima volta si è osservato il polo di Giove, pian pianino che si arrivava, questo è il polo nord, si cominciava a vedere che laddove non ci doveva essere assolutamente nulla, c'era una specie di tappezzeria di cicloni, piccoli, fascicoli molto ben fatti, questo è il polo, anche sul polo. Non si vede ancora il polo, si vedono semplicemente i dettagli, però questo è il primo passaggio, quello di agosto del 2006, dove proprio la posizione del polo non è stata ripresa da nessuna immagine. Questa è un'immagine fatta, vedete, siamo ormai al quarto passaggio, quello di febbraio, siamo sul polo sud, vedete, andiamo verso il polo, altro che una superficie priva di dettagli. Qui c'è praticamente un tappeto di cicloni dappertutto. È un tappeto di cicloni che non si spiega, perché facciamo mente locale, immaginiamo che ci sia esattamente del calore che dall'interno va verso l'esterno. Dovremmo avere una superficie che ribolle, non una superficie che ha queste, come dire, involuzioni cicloniche. E questa è una ricerca di spiegazione che attualmente non abbiamo. Già questa è una cosa inaspettata, ma la cosa più inaspettata poi è quando si è visto direttamente il polo. Vi dicevo prima che, come è estate, tra virgolette, su Giove, si è visto prima il polo meridionale e non ancora bene il polo meridionale, almeno con la Juno, che è anche la base della camera che venne visibile. Quindi le prime cose che noi andiamo a vedere è l'emisfero meridionale, le due metà di emisfero messe vicine al primo passaggio, al quarto passaggio, vedete, si muove incredibilmente che esattamente sul polo sud c'è un ciclone stabile e attorno al polo 1, 2, 3, 4 e 5 sono 5 cicloni messi a pentagono. Vi ricordate la geometria di Saturno? Era un esagono, non c'erano i cicloni. Qui, anche qui, la natura è geometrica, nel senso che c'è un ciclone dove non dovrebbe esserci e 5 cicloni dove non dovrebbero esserci. A questo punto uno potrebbe pensare a un caso, ma sarà un caso che nel momento che guardiamo non è un caso. Perché? Perché questo è il primo e quarto passaggio, ma in tutti i passaggi successivi questa configurazione è rimasta stabile. E questa è una cosa attualmente inspiegabile. Il polo nord, vedete, non è mai stato visto in diretta, perché, direttamente con l'ottico, perché semplicemente perché è buio. Però, a parte il polo nord che non si è visto, e quindi uno non sa se c'è un ciclone o non c'è, però tutt'attorno, vedete, ci sono, contate, ci sono 8 cicloni. Non è un pentagono, è un ottagono. È un ottagono che sembra geometricamente collocato attorno a un centro che deve essere ancora capito per la sua natura. È chiaro che siamo nella notte e non vediamo, però con la camera infrarossa certo che vediamo. Ed è la copertina che ho fatto vedere all'inizio di niente. Adesso ci arriviamo. Questo è, queste immagini, nettissima la disposizione geometrica. Se qualcuno avesse pensato che per caso la disposizione geometrica era localizzata nel tempo, deve ricredersi, perché facendo dei mosaici con passaggi differenti, passaggi differenti vuol dire che passano 53 giorni e poi ancora 53 giorni, passano dei mesi, i mosaici con passaggi differenti mostrano che la configurazione a pentagono più centro con un ciclone è una configurazione qua. Vediamo se riusciamo bene a capire. Sì, è chiaro che sono, queste immagini non le ha mai viste nessuno, sono delicatissime, però per farvi capire perché sono cicloni, perché ruotano. E se voi avete buon occhio, ricordiamoci che siamo sul polo sud, se avete buon occhio, i cicloni ruotano tutti in senso orario. È chiaro che non è una rotazione globale, sono rotazioni prese semplicemente con immagini parziali, però ruotano tutti in senso orario, e tutti in senso orario, sia quelli del pentagono sia quelli del centro. Queste sono immagini movimentate e mai pubblicate, ma sono assolutamente indicate. Se volete, andiamo in un occhio bene qua, si è più velocizzata per rendere meglio la cosa. Come guardate, guardano tutti come nella testa dell'oro. Vi ricordate che il grande ciclone sud di Saturno ruotava in senso orario? Perché tutto quello che c'è nell'emisfero meridionale di un pianeta gassoso ruota in senso orario. Qualunque ciclone ruota in senso orario. I cinque pentagoni ruotano in senso orario. Il pentagono centrale ruota in senso orario. È fantastico. E a distanza di un anno non è cambiato assolutamente. Quindi ci deve essere, mamma mia, qualcosa che costringe questo benedetto pentagono del ciclone a rimanere stabile. Questo qualcosa che cos'è? Non lo sappiamo. Assolutamente non lo sappiamo. Io mi immagino quelli che hanno fatto l'articolo sul ciclone di Saturno come saranno con gli occhi sgranati. Chiaro che devono in qualche modo modificare la loro idrodinamica per arrivare a questa cosa che è assolutamente differente da qualunque pensiero che loro potessero avere. Se voi guardate, questo siamo il polo nord. Qui non si vede il polo, però io ho detto 8 cicloni, ma in realtà vedete che strano, ce ne sono 4 in un modo che hanno una bella forma, ce ne sono 4 in un altro modo, per cui più che un ottagono sarebbe preferibile chiamare un doppio quadrato incrociato a 45 gradi. Poi perché ce ne sia uno in un modo e in un altro, in un modo e in un altro, in un modo e in un altro, questa è una cosa ulteriormente incomprensibile e incredibile. E questa differenza della morfologia dei cicloni, anche questa è una differenza stabile. Però siamo al polo nord e manca ancora il responso di quello che sta sul polo nord. Però vedete, è una immagine rarissima, delicatissima. Guardate bene, qui siamo sul polo nord, questo in ultimo senso antipolo. È incredibile se la natura come sia ripetitiva quando noi capissimo le leggi. Però in realtà noi non abbiamo ancora capito il perché. Però tra Giove e Saturno c'è una somiglianza molto grande, almeno da questo punto di vista. Chiaro, non possiamo avere immagini eclatanti, ma sono immagini meravigliose queste, perché ci fanno vedere proprio questi dettagli rari. Questa è la differenza. Ho un pentagono più un ciclone, ho un ottagono più, e qui viene giù. C'è la camera infrarossa. Io devo dire, ho anche detto allora, ma se voi divulgavate molto velocemente le vostre immagini di Giram, non vi bagnavano il naso queste della Junocam. Una cameretta da 4 soldi, 3 milioncini, una cameretta da 4 soldi vi ha bagnato il naso scoprendo prima di voi almeno il ciclone concentrico al polo sud. E non manca poco. Però siamo a questo punto in gennaio, è il 231° congresso della Società Astronomica Americana, improvvisamente circolano queste immagini. Queste immagini non sono state volute da quelli della Giran, sono state riprese da un signore, benedetto lui, che durante la conferenza che loro hanno fatto poco prima di mandare l'articolo a Nature, durante questa conferenza hanno presentato queste immagini. Questo signore, senza farsi vedere, se no probabilmente gli tagliava le mani, ha ripreso questa immagine, questa è un'immagine incredibile del polo sud, vedete il ciclone, si vedono molto meglio di prima, perché Giram non è una cameretta da 4 soldi, è uno strumento vero e proprio, e poi neanche a farlo opposta, guardate, l'immagine del polo nord, dove c'è un ciclone anche qui, e poi c'è l'ottagono. Queste immagini di straforo sono un po' filtrate dappertutto, se uno le pubblica poi vanno in giro dappertutto. E queste immagini sono arrivate alla conoscenza della gente almeno 3 mesi prima della pubblicazione ufficiale. La pubblicazione naturalmente è servita sulla rivista Nature semplicemente per migliorare i dettagli e per definire bene anche i dettagli delle dimensioni, delle rotazioni, eccetera. Ecco qua, vedete? Questo è come si vede Giove con la Giran, questo è come si vede il suo polo nord, questo è quello come si vede il suo polo sud, e questa cosa è stata ripresa nel febbraio dello scorso anno, quindi 14 mesi fa. Perché non hanno pubblicato sta roba? Questa è una cosa, secondo me, incomprensibile. E l'ho anche detto e ridetto. Il responsabile primario di Giram è il professor Adriani, vedete, che lavora all'Università di Roma
è un grande esperto di infrarosso. Il team è per la maggior parte italiano, naturalmente ci sono anche altri ricercatori italiani, però è tutto merito dell'Italia quella cosa che si è stata scoperta. Ecco qua, questa immagine ineguagliabile, vedete, ci mostra il ciclone centrale che ha una dimensione, come vedete, di 5.800 km, ci mostra il pentagono di cicloni periferici, le cui dimensioni sono scritte qui, vedete, insomma, le dimensioni non sono uguali per tutti, ma sono abbastanza simili per tutti. Tutti ruotano in senso orario, la velocità di rotazione con poche immagini accumulate può anche fare, si va da 200 a 500 km all'ora. Non sono mica cicloni da poco, sono cicloni veramente molto importanti. Dobbiamo renderci conto che un ciclone di 5-6 mila chilometri che ruota a 500 km all'ora ha bisogno di una fonte di energia molto importante. E questa fonte di energia è qualcosa che va ricercato. Un ciclone centrale, tra l'altro, ha un centro che è assolutamente poco simmetrico. Il ciclone centrale sembra che oscilli pian pianino attorno al baricentro, come se fosse costretto, lui tenta di scappare dal baricentro, ma è come se fosse costretto a rimanere sul baricentro. Batte la pesca perché questa cosa succede. E, è molto bella questa immagine, vedete? Il ciclone di quasi 6.000 km con i cicloni periferici. Però questa è un'immagine ad alta risoluzione, presa in infrarosso, che equivale alle immagini prese dalla Giram a bassa risoluzione. Invece al nord tutto questo è nuovo. In particolare il ciclone molto freddo batte la pesca per te, perché se voi guardate il ciclone che sta al centro, questo è più caldo, vedete? E poi ci sono altri cicloni un pochino più freddi. Se io vado invece nell'altro emisfero, ma perché il ciclone centrale deve essere più freddo? Invece i cicloni periferici sono più caldi. Tanti misteri che si accumulano uno dopo l'altro. È un po' più piccolo questo ciclone, di 4.000 km, che sono più o meno grandi, quasi uguali i cicloni periferici, e più o meno le velocità di rotazione sono similari, un po' minori. La rotazione di tutti questi cicloni, sia il doppio quadrato, cioè l'ottagono, sia quello centrale, è, come dicevo prima, anti-orario. Questo veramente, questa è la foto riportata sulla copertina di Nature, che ha fatto il giro del mondo, giustamente, perché è un'immagine che non è uguale nella storia delle scienze planetarie. Quindi vedete qui, per pagare la risoluzione, la Giram era arrivata fino al polo, ma mediocremente come risoluzione, e invece la questa è Giram, qui invece il polo non si vedeva, invece la Giram bellamente se lo vede tutto indipendentemente dal chiaro e dallo scuro. Si può fare anche una disamina di temperatura, perché la camera è una camera infrarossa a 4,8 micron. Si vede che le temperature dove ci sono le zone più chiare non sono altissime. Io le ho tramutate da Kelvin in gradi centigradi. Siamo a meno 10, meno 15 gradi, anche se poi in altre zone le temperature vanno molto molto più basse. Quindi vuol dire che c'è del calore che esce in maniera abbondante. Chissà poi perché esce sul bordo di certi cicloni e qui invece non esce. E anche questa è una cosa tutta da capire, tutta da spiegare, ma sono tantissime le cose che a questo punto dobbiamo capire e spiegare. Per cui il discorso a questo punto si ferma qua. Abbiamo ancora due passaggi, magari seguiteli sul sito di Juno. Il sito di Juno è aperto, quello della NASA, non andate su Giram, perché il sito italiano non porta assolutamente nulla, mentre invece il sito della NASA è abbondantissimo di immagini. In questi ultimi due passaggi sapremo a metà di luglio se la missione va avanti o no. Noi facciamo il tifo, anche voi incrociate le dita, se la missione va avanti, perché ne vedremo ancora delle belle. E ne vedremo ancora delle belle almeno per 2-3 anni. Ecco, io a questo punto mi fermo qua, però il nostro appuntamento, i nostri appuntamenti, il prossimo nostro appuntamento è vicino. Ora ve lo anticipo, ed è questo. Ci troveremo il 5 di giugno. Il 5 di giugno parleremo di Marte, perché? Perché si avvicina sempre di più il momento della grande opposizione del 2018. E della grande opposizione cosa significa? Significa che Marte e la Terra si trovano a una distanza minima, quasi storica. È rarissimo che questa cosa avvenga. L'ultima volta avvenne 15 anni fa, adesso siamo quasi come 15 anni fa, se non che Marte è leggermente più basso. Però quando Marte è così vicino è un grande spettacolo. È un grande spettacolo. Adesso Marte non si vede ancora perché sorge abbastanza tardi dopo mezzanotte, ma andando avanti nel tempo si vedrà benissimo. E ci sono cose nuove su Marte, cose nuove che sono state fatte da Curiosity, e poi avete visto tutti partire InSight, che vuol dire guardare dentro, guardare con attenzione. InSight è una sonda che cercherà su Marte i terremoti. Sembrerebbe impossibile, ma cercare terremoti, ma è fondamentale questo, perché? Perché noi abbiamo capito l'interno della Terra con i terremoti. Se è il caso ve ne parlo anche quando parleremo di questa di queste ultime novità, però i terremoti ci diranno come è fatto l'interno di Marte. E poi più o meno alla metà di aprile la sonda orbitale di, che l'Europa vuole mandare fra qualche 2-3 anni alla ricerca della vita su Marte, la parte orbitale si è attivata e sta cercando il metano. Credo che questa ricerca del metano ci servirà enormi sorprese, ma veramente enormi sorprese. E poi, dal punto di vista di Curiosity, sappiate che ormai siamo a fare analisi a bassa temperatura costantemente. Io ho chiesto quali sono i risultati. I risultati sembrano veramente molto molto interessanti, perché si vuole cercare il carbonio senza demolirlo, e di questi risultati almeno accenneremo qualcosa la prossima volta. Il nostro appuntamento è il 5 di giugno, però ricordatevi che la grande opposizione è alla fine di luglio, quindi seguiremo questa grande opposizione fino agli ultimi momenti e ne vedremo veramente delle belle. E poi, già che ci siamo e chiudo, non c'è solamente Marte, ci sono anche gli asteroidi, perché che due navicelle stanno raggiungendo, due asteroidi ricchi di carbonio, è una navicella giapponese e una navicella americana. Anche queste cose seguiremo minutamente, con tanta curiosità e tanta voglia di capire. E tutte queste cose ci accompagneranno più o meno per tutta l'estate. A questo punto mi fermo, gioite osservando Giove, e raccontate ai vostri amici quali sono queste novità che tanto ci affascinano. E grazie a tutti.